Bene, allora ben arrivati a tutti. Possiamo cercare di arrivare tutti qui in questa sala virtuale che ci accoglie come ogni 2 settimane. Magari diamoci qualche momento di silenzio e di raccoglimento prima di iniziare. Uscire dalla chiacchiera. Bene, cari amiche e cari amici, questa sera volevo proporre una meditazione in parte silenziosa con qualche accenno iniziale per prepararci meglio alla pratica della meditazione. E vorrei poi invece proporvi, dopo la meditazione camminata, in movimento, una lettura dal libro di Corrado Pensa, L'intelligenza spirituale, che inizieremo anche a leggere a partire da domenica, da questa domenica prossima che viene alle 18. E quindi era una sorta di piccola introduzione a questa ulteriore pratica che riprendiamo a fare appunto da questa domenica. Mi scuso se non vi ho mandato prima il testo, ma appunto non ho avuto modo di farlo e quindi mi spiace. Però se qualcuno di voi avesse in casa questo libro e volesse seguire la lettura, poi darò le coordinate per trovare la pagina che andrò a leggere. Detto questo, possiamo ascoltare qualche suono di campana che ci porterà ancora di più verso una dimensione meditativa e soprattutto ad essere presenti qui e ora. Iniziamo col dare qualche indicazione sulla postura. Cerchiamo quindi di sentire bene il contatto con il sedile, della sedia, del cuscino, del panchetto.
Grazie.
Cerchiamo attraverso questo contatto di trovare una stabilità del corpo. Attraverso la schiena, diciamo una posizione retta verso l'alto, facendo pressione sul sedile, sulla sedia, cercando di slanciare la schiena, il busto verso l'alto, per trovare anche una posizione che consenta al nostro respiro di fluire meglio, di entrare e di uscire meglio. Possiamo sentire la colonna che si stira. Il capo che di conseguenza trova una posizione spalle che si abbandonano e che abbandonano rigidità, tensioni. Le braccia a loro volta abbandonate sopra per arrivare a tenere le mani aperte che poggiano in grembo. Possiamo concentrarci per qualche momento sull'apertura delle mani. Nella loro apertura accoglie. Possiamo sciogliere le tensioni che abbiamo negli occhi. Cercare quasi una liquidità degli occhi. Sentire i muscoli del viso che si rilassano, si decontraggono. E come possa nascere spontaneo un sorriso. Possiamo osservare e percepire le nostre gambe, che possono essere incrociate se siamo su un cuscino oppure ben poggiate a terra attraverso i piedi, perpendicolari al terreno. Possiamo percepire l'unità del nostro corpo. Possiamo di un corpo ben ordinato. Rilassato. e quindi cercare di focalizzare il nostro respiro. Entra ed esce. Possiamo concederci questo tempo per stare col nostro corpo, col nostro respiro, con la mente, in osservazione, senza avere nient'altro da fare che stare qui, in ascolto di ciò che c'è, di ciò che viene. Se arriveranno pensieri, immagini, sensazioni, possiamo esserne consapevoli, accoglierli, e poi lasciarli andare. Bene, grazie per questa pratica insieme. Possiamo adesso alzarci dalla nostra postazione, da dove siamo seduti. Mi propongo di fare questa pratica per chi, visto che siamo tutti a casa, che è quella della meditazione in movimento Vipassana. O meditazione camminata Vipassana, che consiste, per chi non lo sapesse o non l'avesse o non lo ricordasse, di camminare lentamente in consapevolezza da un punto all'altra, all'altro della sala o della stanza dove siete, fermandosi ogni volta che si raggiunge un capo della stanza, respirando qualche volta inconsapevolezza, girandosi e ricominciando a camminare in senso contrario, per raggiungere l'altro capo e rifare di nuovo qualche respiro inconsapevolezza, girarsi e ricominciare da capo. Ci vediamo fra circa 10 minuti, sentirete magari un suono di campana che vi avviserà. Grazie. Bene, spero che ognuno di noi abbia potuto praticare questa meditazione al meglio. Io ho anche aiutato mio figlio a fare la cartella, non ci stava dentro la roba, doveva portare a scuola domani, nel frattempo. Bene, allora passiamo alla terza pratica. E alla lettura. Allora, come vi dicevo, volevo leggere questo libro che si intitola L'intelligenza spirituale. L'autore è Corrado Pensa. Per chi non lo conoscesse, Corrado Pensa è un maestro di Dharma italiano, abita a Roma e ha fondato tanti anni fa l'associazione Ameco. E diciamo che è uno dei massimi conoscitori, uno che è maestro di Dharma in Italia. E questo libro, da questo libro volevo leggere un pezzo di un capitolo che si intitola L'intelligenza spirituale. Non lo leggiamo tutto perché è un po' lungo e in più. Non mi sembra il caso. Questo capitolo parla del Sutra delle Due Frecce, che è un sutra molto noto nell'ambito buddista e che mi sembra molto interessante. L'abbiamo già toccato tante volte, ma è sempre bello tornarci sopra perché dei passaggi fondamentali, secondo me. E viene citato anche un altro maestro, o forse lui magari pensava di essere un non maestro, che è Krishnamurti. Viene fatta una lunga citazione da un libro di Krishnamurti. E quindi sto leggendo il capitolo 10, si intitola L'intelligenza spirituale. Il primo paragrafo si intitola Il Buddha e la seconda freccia. Ripercorriamo per sommi capi il famoso insegnamento del Buddha sulle due frecce. All'inizio del discorso, il beato osserva che il nobile discepolo del Dharma e la persona ignorante provano entrambi sensazioni piacevoli, spiacevoli e neutre. Quale sarà dunque la differenza tra i due? La risposta è questa, che allorché l'ignorante sperimenta una sensazione fisica spiacevole, egli, a differenza del nobile discepolo, si agiterà e si preoccuperà in vario modo. È come se un arciere, dopo aver colpito un uomo con una freccia, lo colpisse ancora con una seconda freccia, sicché quell'uomo patirà il dolore di due ferite. Lo stesso accade all'ignorante che soffre a causa di due dolori. quello fisico e quello mentale. Subito dopo, il Buddha illustra tre conseguenze importanti della seconda freccia, ossia dell'avversione nei confronti dello spiacevole. Quindi la seconda freccia è l'avversione nei confronti dello spiacevole. La prima conseguenza è che, indugiando nell'avversione, si seminano disposizioni latenti, anusaya, di ulteriore avversione. La seconda conseguenza è un simultaneo accendersi di attaccamento per il piacevole. Ciò è dovuto al fatto che la persona ignorante non conosce altro modo per liberarsi da una sensazione spiacevole che cercare la distrazione di piaceri sensoriali. E questo porta a seminare disposizioni latenti di ulteriore attaccamento. Infine, la terza conseguenza, l'essere all'oscuro di tutto questo dinamismo genera un accumulo di disposizioni latenti di ignoranza. Quindi ulteriore avversione, attaccamento per il piacevole, accumulo di ignoranza. Le cose vanno altrimenti per il nobile discepolo, che al dolore del corpo non aggiungerà la sofferenza dell'avversione mentale e dunque non sarà colpito dalla seconda freccia e quindi non seminerà avversione, attaccamento e ignoranza. Mi pare utile cominciare a commentare questo fondamentale discorso del Buddha con un insegnamento di Krishnamurti che, usando un linguaggio diverso, tocca il medesimo tema. Qualcuno in una conversazione dice a Krishnamurti di essere pieno di odio e lo prega di insegnargli ad amare. Questa è la risposta. Nessuno ti può insegnare ad amare. Se si potesse insegnare l'amore, i problemi del mondo sarebbero molto semplici, no? Non è facile imbattersi nell'amore. È facile invece odiare e l'odio può accomunare le persone. Ma l'amore è molto più difficile. Non si può imparare ad amare. Quello che si può fare è osservare l'odio e metterlo gentilmente da parte. Non metterti a fare la guerra all'odio. Non star lì a dire che cosa orribile è odiare gli altri. Piuttosto, invece, vedi l'odio per quello che è e lascialo cadere. La cosa importante è non lasciare che l'odio metta radici nella tua mente. Capisci? La tua mente è come un terreno fertile. E qualsiasi problema, solo che gli si dia tempo a sufficienza, vi metterà radici come un'erbaccia e dopo farai fatica a tirarla via. Invece, se tu non lasci al problema il tempo di mettere radici, allora non sarà possibile che esso cresca e finirà piuttosto con l'appassire. Ma se tu l'incoraggi, l'odio, e dai all'odio il tempo di mettere radici, di crescere e di maturare, allora l'odio diventerà un enorme problema. Al contrario, se ogni volta che l'odio sorge tu lo lasci passare, troverai che la mente si fa sensibile senza diventare sentimentale e perciò conoscerà l'amore. Interconnessione di avversione, attaccamento e ignoranza. A me sembra, dice Pensa, che entrambi questi insegnamenti descrivano quella che potremmo chiamare la non reattività profonda, ossia una non reattività fondata su consapevolezza, comprensione, accettazione e lasciare andare. Ben diversa dunque da una non reattività superficiale, quanto a dire basata non già sulla comprensione, bensì sul controllo delle proprie reazioni. E va da sé che il controllo, che pur in tanti casi è una forma necessaria di protezione, tuttavia, essendo alimentato dal nostro desiderio di essere in un certo modo e dall'avversione o dalla paura riguardo all'essere in un altro modo, non potrà rappresentare una forza pacificante. Osserviamo inoltre che l'esempio di seconda freccia adotto nel Sutta vale a dire il turbamento mentale in presenza di dolore fisico, è un esempio deliberatamente semplice. Ma tutti sappiamo come e quanto più complicate possono essere le cose. Ad esempio, la prima freccia, invece che un preciso dolore fisico, può essere uno stato d'animo sgradevole, subitaneo, quanto incomprensibile. E la seconda freccia, una speculazione amara e contorta che si accumula intorno a quello stato d'animo. E può darsi che uno si ritrovi immerso sordamente nel disagio, senza aver visto né la prima né la seconda freccia. Questo aggiungere sofferenza a sofferenza, questo fabbricare dolore su dolore, è l'opposto dell'insegnamento quintessenziale che il Buddha impartì a Bahia, ansioso di sapere in breve cosa mai predicasse Gotama. In ciò che è visto ci sia solo ciò che è visto, in ciò che è udito solo ciò che è udito, in ciò che è sentito col tatto, col gusto, con l'olfatto, solo ciò che è sentito, ciò che è pensato, in ciò che è pensato, solo ciò che è pensato. Una sorta di inno alla semplicità radicale, alla percezione chiara e diretta, non più appesantita e distorta da una incoercibile proliferazione concettuale ed emotiva. E dunque, abbiamo da una parte l'abituale universo di sofferenze e di complicazioni, che variamente si saldano e si rafforzano a vicenda. Dall'altra, la possibilità liberante di una chiarezza e una semplicità assolutamente cristallina, con tutta la pace che ciò comporta. Leggo ancora un breve pezzo che c'è nella pagina successiva, l'ultimo capoverso. Un terzo punto di rilievo, infine, mi pare che sia l'indicazione fornita dal Sutta circa altre due conseguenze della seconda freccia, conseguenze tutt'altro che secondarie. Infatti ci viene detto che nel seminare avversione piantiamo contemporaneamente disposizioni latenti di attaccamento e di ignoranza. E ciò perché, in assenza di lavoro interiore, l'individuo davanti, per esempio, alla sensazione spiacevole di una frustrazione, facilmente e compulsivamente inclina verso desideri compensativi di tutti i generi, inclusi quelli distruttivi. E dunque, Tizio, amareggiato da un conflitto interpersonale, decide di ricominciare a bere. Caio, umiliato nel suo lavoro, concepisce di rifarsi con un tradimento coniugale, eccetera. E anche il desiderio egocentrico, come l'avversione, tende a prosperare, a mettere radici, come direbbe Krishnamurti. Così come inevitabilmente in questa nebbia dolorosa si approfondiscono le radici dell'ignoranza. Ascoltiamo il suono di campana per, come dire, in qualche modo lasciare depositare questa lettura. Grazie.